Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo insieme le nostre Bibbie di nuovo mentre studiamo la parola di Dio a 1 Timoteo capitolo 2. 1 Timoteo capitolo 2, versetti dal 9 al 15 è il nostro testo e stiamo studiando insieme il piano di Dio per le donne nella Chiesa, nel nostro studio continuo di questa epistola meravigliosa. Voglio leggervi come introduzione al messaggio i versetti dal 9 al 15. 1 Timoteo 2, a partire dal versetto 9. Allo stesso modo anche le donne si adornino con un abbigliamento decoroso, con timore di Dio e con modestia, non con trecce, oro o perle o vestiti costosi, ma come si conviene a donne che fanno professione di pietà, con opere buone. La donna impari in silenzio, con tutta sottomissione, e non permetto alla donna di insegnare né di esercitare autorità sull'uomo, ma stia in silenzio, poiché prima è stato formato Adamo, poi Eva. Ed Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia, sarà salvata partorendo figli, se perseverano nella fede, nell'amore, nella santificazione e nel pudore. Ora, per introdurre il nostro studio di oggi, lasciate che vi ricordi che i timori dell'Apostolo Paolo si erano realizzati nella chiesa di Efeso. Se ricordate, in Atti capitolo 20, quando Paolo radunò gli anziani di Efeso a Mileto, al versetto 17 di quel capitolo, poi continuò a discutere con loro le priorità del ministero e concluse lì la discussione con una sezione di avvertimento. Quella sezione di avvertimento esprimeva i suoi timori più profondi verso quella congregazione. Lasciate che vi legga solamente alcuni versetti da Atti 20 affinché possiate familiarizzare con le sue affermazioni. A partire dal versetto 29 dice: «Io so che, dopo la mia partenza, entreranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Anche fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinare i discepoli dietro a sé. Perciò vegliate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Ora, fratelli, vi raccomando a Dio e dalla parola della sua grazia che può edificarvi e darvi l'eredità con tutti i santificati». Ora, in questo Paolo esprime il suo grande timore che falsi insegnanti sarebbero sorti all'interno della Chiesa, così come sarebbero entrati dall'esterno. La Chiesa di Efeso ebbe grandi inizi, inizi meravigliosi. Nacque da un grande risveglio, nacque dal paganesimo con una chiarezza di scopo e di intenzione senza pari nel libro di Atti. Eppure Paolo sapeva che, inevitabilmente, per quanto buono potesse essere stato l'inizio, per quanto efficace fosse stato il suo stesso ministero di 3 anni in quella città, era inevitabile che il nemico avrebbe iniziato ad attaccare quella chiesa, introducendo falsi insegnanti, guide empie, per abbatterla dal suo posto di efficacia per Dio. E, certamente, i peggiori timori di Paolo si avverarono. Quando egli concluse la sua prima prigionia a Roma, essendo stato liberato, incontrò Timoteo ad Efeso. E quando si incontrarono lì, scoprirono che in effetti quella chiesa che egli aveva nel cuore, quella chiesa che aveva preso tanti anni del suo ministero, piuttosto breve, però quella chiesa che egli amava così profondamente e per la quale senza dubbio pregava regolarmente, era caduta preda di falsi insegnanti e di coloro che promuovevano uno stile di vita empio. E così, quando egli e Timoteo si incontrarono lì, escluse dalla Chiesa due dei leader più prominenti, nominati al versetto 20 del capitolo 1, Imeneo e Alessandro, di cui è detto che io ho dato in mano a Satana, indicando che fu lui stesso ad occuparsene. E poi dovette spostarsi verso ovest, in Grecia, e quindi lasciò Timoteo ad Efeso per sistemare il resto delle cose. E noterete al capitolo 3, versetto 15, che lì abbiamo la chiave dell'intera epistola, e dice: voglio che tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. In altre parole, sto scrivendo questo affinché tu sappia come comportarti nella chiesa, affinché tu possa fare ciò che è necessario e trasmettere al popolo ciò che devono sapere. Ora, il problema principale nella chiesa di Efeso era la falsa leadership. E da partire dal capitolo 3 fino alla fine dell'epistola, in realtà, c'è una preoccupazione costante per questi falsi leader. Alcuni capitoli sono più completamente dedicati ad essi di altri, ma il tema che si intreccia dal 3 al 6 in Prima Timoteo è il tema dell'affrontare i falsi leader. Il libro dunque è un'opera polemica, è un trattato contro i falsi leader, le false guide che erano sorte nella chiesa di Efeso. Ora, questi falsi leader portarono con sé molto bagaglio. La loro impietà si manifestava in molti modi. Uno dei modi in cui la loro falsa leadership portava problemi alla Chiesa era nella questione del ruolo delle donne. È evidente che in questa Chiesa vi erano alcune donne che erano desiderose di assumere il ruolo di insegnanti ufficiali nella Chiesa e di usurpare l'autorità degli uomini nel guidare la Chiesa stessa. Questo era uno dei problemi, senza dubbio, sotto la guida corrotta di coloro che erano saliti al ruolo di pastore o anziano e stavano quindi facendo tutto il possibile per minare la parola di Dio. Ed è possibile, anche se non lo sappiamo con certezza, è possibile che alcuni di questi falsi insegnanti non solo avessero promosso un ruolo non biblico per le donne, ma è anche possibile che alcuni di loro potessero essere donne stesse, ed è per questo che le qualifiche per gli anziani date nel capitolo 3 sono distintamente maschili, come marito di una sola moglie, l'uomo che sa governare la propria casa. Ed è evidente, almeno con certezza, che vi erano donne che cercavano di essere insegnanti nella Chiesa, di usurpare l'autorità sull'uomo. E Paolo deve trattare questa questione in modo specifico prima di passare ad affrontare i falsi leader stessi nel capitolo 3. Così, dai versetti dal 9 al 15, Paolo ci dà 6 elementi di questa istruzione molto importante riguardo al ruolo della donna nella Chiesa. Ora, ricordate che la prima cosa di cui parla è il loro aspetto. Com'è che devono apparire le donne? Come devono presentarsi nella Chiesa? Ricordate che il versetto 9 dice che le donne devono adornarsi con un ornamento appropriato. In altre parole, devono presentarsi in tal modo che esprima amore per Dio, rispetto per la sua santità ed un atteggiamento di adorazione. La parte finale del versetto indica che non devono occuparsi di moda esteriore, non devono ostentare la loro ricchezza, e si riferisce nella treccia dei capelli o nell'oro, nelle perle, ad un'usanza comune nella quale, visto che le donne erano così completamente vestite in quella cultura dal collo fino a terra, il modo in cui ostentavano, mostravano la loro ricchezza era nei capelli: intrecciavano oro, perle, pettini di guscio di tartaruga, venivano messi nei loro capelli in modo che potevano mostrare la loro ricchezza, potevano farsi vedere, potevano ostentare se stesse. Questo era il modo in cui le donne si adornavano in un'espressione carnale di quel periodo, in quei tempi. E ciò che sta dicendo è che nella Chiesa non dovrebbe avvenire, non dovrebbe essere così. La tendenza delle donne a occuparsi del loro ornamento è solamente manifestazione della carnalità dei loro cuori. Vestirsi per ostentare ricchezza, vestirsi per manifestare desideri di lussuria sessuali, vestirsi per esprimere uno spirito di insubordinazione verso il proprio marito. Ed abbiamo trattato tutte queste cose in dettaglio in messaggi precedenti. Queste sono proibite alle donne che si presentano per adorare Dio. In secondo luogo, discute il loro atteggiamento. A metà del versetto 9 il loro atteggiamento deve essere quello di timore di Dio e di autocontrollo. Il timore di Dio deriva da una parola la cui radice si riferisce ad un senso di vergogna. In altre parole, devono vergognarsi di causare a chiunque distrazione dall'adorazione e dalla gloria di Dio. Hanno devono avere un giusto senso di vergogna che produce modestia. E l'autocontrollo si riferisce alla capacità di controllare la propria passione ed il proprio desiderio. Le donne devono quindi presentarsi con modestia, con umiltà di cuore, dimostrando un totale dominio sulle loro passioni ed apparendo in modo tale da attirare l'attenzione sulla loro pietà e sulla loro virtù. In terzo luogo, al versetto 10, abbiamo discusso la loro testimonianza. Se fanno professione di pietà, devono quindi sostenerla con buone opere. Quindi non solo abbiamo il loro aspetto o il loro atteggiamento, ma anche la loro attività o le loro azioni, quello che fanno, le loro opere devono anche esse dimostrare quella professione di pietà che esse portano. Ora questo ci porta in quarto luogo al loro ruolo, e questo è veramente il cuore di ciò che stiamo osservando qui. Il ruolo delle donne viene dato nei versetti dall'11 al 12, stiamo parlando specificamente della loro funzione nella Chiesa. E la prima cosa che notiamo al versetto 11 è che l'Apostolo dice: la donna impari. Ci rendiamo conto che nella cultura ebraica e nella cultura pagana le donne erano messe su un piano di seconda classe ed il loro status era quello di una che forse era a livello di una schiava e in alcuni casi anche a livello di una bestia da soma, e vi era poca preoccupazione nella mente degli ebrei di quel tempo se le donne imparassero qualcosa o meno, visto che non facevano realmente parte dell'educazione significativa della popolazione. Quello spettava agli uomini e gli uomini erano quindi responsabili di trasmettere la verità a loro. Era irrilevante per loro se le donne si presentassero alla sinagoga o se partecipassero alle feste o ai festival, era qualcosa di inconseguente. Lo stesso era vero nella cultura greca, dove spesso non si riteneva che le donne fossero degne di un processo di apprendimento. Quindi, in contrapposizione a tutto ciò, Paolo dice: la donna impari, che la donna impari. Un'affermazione molto positiva che afferma per noi l'uguaglianza di privilegio spirituale, l'uguaglianza di diritti, benedizioni e promesse spirituali per uomini e donne. E come dice Galati 3:28, in Cristo non c'è né maschio né donna, ma in termini di ruolo egli qualifica il loro apprendimento dicendo questo: che imparino in silenzio con tutta sottomissione. Questo definisce il loro ruolo. Silenzio, ricordate, si riferisce al non insegnare, si riferisce al non insegnare. Sottomissione invece si riferisce al non governare, cioè le donne nella Chiesa non devono essere le insegnanti quando la Chiesa si raduna nel suo culto costituito, le donne non devono essere le persone che insegnano e non devono essere coloro che governano. Il contesto lo rende molto chiaro che questo è quello che è in mente, perché il versetto 12 dice: non permetto alla donna di insegnare, e lì definisce il tipo di silenzio di cui sta parlando, né di esercitare autorità, e lì egli definisce il tipo di sottomissione di cui sta parlando. Nell'assemblea della Chiesa le donne non devono insegnare, predicare, non devono governare. Ora, non c'è dubbio che questo è esattamente quello che sta dicendo. Ovviamente ad Efeso alcune stavano cercando di fare entrambe le cose ed è per questo che deve affrontare anche questo tema. Ora, nel nostro ultimo messaggio abbiamo esaminato ad un passo parallelo, 1 Corinzi capitolo 14, versetti 34 e 35. Ed in quel passo abbiamo scoperto che Paolo proibisce alle donne nell'assemblea della Chiesa di parlare in lingue, di interpretare e anche di esprimere il dono di profezia. Dice che le donne tacciano nelle chiese. Quindi abbiamo imparato da 1 Corinzi 14 che quando la Chiesa si raduna, le donne non devono parlare in lingue, quando le lingue erano un dono valido ovviamente, non dovevano impegnarsi nell'interpretazione pubblica e non dovevano essere coinvolte nella profezia. Qui aggiungiamo a tutto quello che esse non devono governare nella Chiesa e non devono essere le predicatrici o le insegnanti. Inoltre, abbiamo imparato dal versetto 8 che le donne non devono o non possono guidare la congregazione nella preghiera, ma la congregazione doveva essere guidata o deve essere guidata nella preghiera dagli uomini. Ecco perché Paolo dice al versetto 8, usando bolomai, che è la volontà di comando, dice: voglio dunque che, articolo determinativo, voglio che gli uomini preghino in ogni luogo. Quindi, quando si tratta dell'adorazione della Chiesa, la preghiera, l'insegnamento, il parlare di Dio e la predicazione, tutto questo deve essere fatto da parte degli uomini. Ora, abbiamo osservato l'ultima volta che ciò non significa che le donne non possono pregare. Abbiamo visto, ricorderete, molte donne, incluso Maria, la madre del nostro Signore, in Atti 1, dal 12 al 14, che si radunavano con tutti i discepoli uomini e partecipavano insieme a lunghe riunioni di preghiera. C'è un tempo ed un luogo in cui le donne devono pregare insieme agli uomini. Non significa nemmeno che le donne non possono insegnare la parola di Dio a bambini o altre donne. Non significa che non possono proclamare per Dio il Vangelo di Gesù Cristo in ogni occasione che viene data loro. Non significa che non possono contribuire in classi di scuola domenicale o in studi biblici o in riunioni di comunione in casa. Quello che sta dicendo è che nel culto di servizio debitamente costituito della Chiesa deve esserci una chiara linea di distinzione tra il ruolo degli uomini e quello delle donne che Dio vuole stabilire come suo modello, e cioè che gli uomini guidino, insegnino, preghino e predichino, e che le donne apprendano in silenzio con tutta sottomissione. Ed ecco perché, miei cari, non ci sono apostole nel Nuovo Testamento. Non ci sono profetesse nella Chiesa. È menzionata una profetessa, era precedente alla Chiesa, che operava in modo unico, parlando a persone individuali a riguardo del Messia che doveva venire, ma non c'era alcun profeta nella Chiesa del Nuovo Testamento che fosse donna. Non c'è alcuna pastora, non ci sono insegnanti donne, non ci sono evangeliste donne, e nessuna donna ha scritto alcun libro della Bibbia. Ora, questa è un'affermazione che conferma l'ordine divino di Dio. E questa è una questione di ruolo, non di disuguaglianza spirituale, come abbiamo visto l'ultima volta. Ora, l'affermazione positiva del versetto 11, che la donna impari in silenzio con tutta sottomissione, riceve un commento di chiarimento e di sostegno nel versetto 12, guardiamolo insieme. Ma non permetto alla donna di insegnare né di esercitare autorità sull'uomo, ma che stia in silenzio, di restare in silenzio. E tutti i verbi in quel versetto sono al presente, cioè significa che hanno un'idea di continuità. Non sto permettendo che una donna si dedichi all'insegnamento o che assuma autorità sull'uomo, ma che continui a starsene in silenzio. In altre parole, tutti quei presenti indicativi indicano che questo è un impegno continuo da parte di Paolo tramite lo Spirito Santo. Ora lasciate che vi dia un po' di approfondimento su alcuni dei termini qui, ok? Guardate la parola permettere. Significa sempre concedere a qualcuno di fare ciò che loro desiderano fare. Ha l'idea implicita che qualcuno desidera fare qualcosa. E ciò che sta dicendo qui è: non permetto alle donne di insegnare o di esercitare autorità, e con la scelta delle parole sta dicendo, in effetti, anche se esse desiderano farlo. E quello era il problema nella Chiesa, e lo è ancora oggi, perché ci sono donne ancora oggi che desiderano insegnare e predicare nelle chiese e desiderano assumere autorità. Le donne hanno sempre desiderato governare, tornando a Genesi capitolo 3, versetti 15 e 16, ricordate che parte della maledizione che Dio portò sull'uomo e sulla donna nella caduta fu che la donna avrebbe desiderato controllare l'uomo e che lui avrebbe dovuto dominare su di lei. E lì nasce il conflitto dei sessi a seguito della caduta. La donna avrebbe desiderato cercare il controllo. La parola per il desiderio lì è una parola usata solamente un'altra volta nel Pentateuco, in Genesi 4:7, e nel suo uso lì comprendiamo chiaramente che significa prendere il controllo, perché lì si parla di Satana che prende il controllo. E così concludiamo che quella parola significa che una donna desidera prendere il controllo, desidera dominare. È una parola di radice araba. E l'uomo quindi deve lottare per mantenere il suo dominio. E lì si trova la battaglia dei sessi, che ha causato così tanti conflitti matrimoniali nel corso dei secoli. E perfino nella Chiesa è vero che ci sono donne scontente del loro ruolo dato da Dio e quindi cercano di raggiungere posizioni di rilievo nell'insegnamento, nell'assumere autorità sull'uomo. Ma Paolo dice che non permette loro di farlo, anche se quello è il loro desiderio. E ciò significa, evidentemente, nel contesto della Chiesa debitamente costituita quando si raduna nel suo culto ufficiale. Si riferisce a quello. Questo parla quindi del ruolo autorevole del pastore insegnante, di colui che articola o insegna la parola di Dio. E questo tipo di insegnante che ha in mente è il tipo di insegnante che vediamo, per esempio, nei cinque pastori della chiesa di Antiochia in Atti 13. Tutti e cinque erano uomini. Questo è il pastore insegnante evangelista chiamato da Dio, ordinato da Dio, riconosciuto, che ha autorità nella chiesa in materia di dottrina e di interpretazione. Ed in nessun luogo del Nuovo Testamento, come ho detto, è mai presentata alcuna donna in alcun ufficio o ruolo del genere come insegnante della Chiesa, da nessuna parte. Infatti, possiamo spingerci oltre questo nel versetto 12, perché dice: perché una donna che cerca di assumere tale ruolo sta usurpando autorità sull'uomo. E qui abbiamo una parola molto interessante per usurpare autorità, autenteo. Sì, quella parola è usata solamente qui nel Nuovo Testamento, e indica, credo, come è correttamente tradotta, si riferisce ad una persona che desidera usurpare autorità. Uno studio recente di quel verbo condotto dal dottor George Knight nello studio del Nuovo Testamento conclude che l'uso comune di quella parola al di fuori della Bibbia, quando non si hanno ovviamente molti usi della parola nella Bibbia, si va fuori per vedere come veniva usata al tempo, l'uso comune di quella parola indica, e cito, aver autorità su. E questo è tutto ciò che significa. Ora, la ragione per cui ciò è importante è che le donne che vogliono eliminare questo versetto, e ci sono donne che vogliono farlo, donne pastore, donne insegnanti e donne anziane, che vorrebbero eliminare questo versetto. Così ciò che diranno è, significa questo, non permette alla donna di insegnare né di assumere autorità abusiva. Cioè, in altre parole, va bene che insegni e che abbia autorità se non è abusiva, ma uno studio più attento di quella parola ci porta a comprendere che significa semplicemente assumere autorità, punto. Non ha nulla a che vedere con autorità abusiva. Infatti, se stesse parlando di autorità abusiva, non parlerebbe solamente di donne, parlerebbe anche di che cosa? Di uomini. Perché sarebbe altrettanto peccato per loro quanto lo sarebbe per le donne. Quindi l'idea qui è parallela all'insegnamento. Sta dicendo che vuole che le donne imparino in silenzio con tutta sottomissione. Ora, il suo silenzio è il silenzio del non essere l'insegnante e la sua sottomissione è la sottomissione del non essere l'autorità. Non deve avere autorità, non può avere autorità, non deve essere insegnante, non può essere insegnante, non può essere guida nella Chiesa. Questo è il divieto che l'Apostolo Paolo offre. Non c'è alcun indizio che ciò serva a prevenire autorità abusiva da parte delle donne. Non c'è alcuna limitazione, anche se alcuni hanno provato. Ho sentito un messaggio quest'estate da parte di un uomo che voleva farci credere che questo si riferisse solamente ad Efeso e a nient'altro, a nessun altro posto. Non so come o perché si possa concludere tale cosa. Insegnare ed usurpare autorità sono in contrasto con silenzio e sottomissione. Invece che essere l'insegnante, la donna o la guida, la donna deve rimanere in silenzio e deve sottomettersi. Non c'è modo di arrivare ad altro e fare giustizia all'intento di questo testo. Quindi le donne nella Chiesa non devono, non possono trovarsi in alcuna posizione in cui gli uomini le siano subordinati. E mi ripeto, di nuovo, per favore, non significa che le donne non possono pregare, non possono insegnare, non possono parlare per Dio, non significa che non possono fare domande in un ambiente appropriato dove le domande sono invitate, significa che nel culto pubblico di questa Chiesa queste cose sono stabilite come lo standard di Dio. Ora, notate che al versetto 11 dice che la donna impari in silenzio e dalla fine del versetto 12 dice ma rimanga in silenzio, stia in silenzio. Quindi il silenzio è il tema, prima e dopo. Questo racchiude la sezione e ne contiene quindi l'idea principale. Ora, non possono esercitare l'ufficio di insegnante o di guida nella Chiesa perché ciò è incompatibile con il loro disegno dato da Dio, con il progetto stabilito da Dio. La questione dunque non è il modo in cui le donne governano, non è il modo in cui insegnano, come alcuni vorrebbero farci credere, dicendo che non dovrebbero insegnare in modo autoritario, ma è il fatto stesso che insegnino o che governino. Questa è la questione. Quindi le donne che non guidano nella preghiera pubblica della Chiesa al versetto 8, neppure insegnano, neppure esercitano autorità sulla Chiesa, né guidano nell'esposizione pubblica dei doni, come accadeva nella Chiesa primitiva con profezie e lingue e così via. Quindi avete capito il quadro completo. Ora, potremmo dire, ma questo forse annulla tutto l'insegnamento? No, ricordate Atti 18 dove Aquila e Priscilla istruirono Apollo? C'è un tempo e c'era un tempo, un luogo in cui le donne dovevano e devono istruire altri. E può persino esserci un tempo ed un luogo in cui una donna e suo marito possono istruire altri uomini, persino uomini che sono predicatori. Ma ciò non può avvenire nel culto pubblico e nel servizio della Chiesa. Qualcuno potrebbe dire, oh ma le donne hanno doni spirituali? Che domanda ridicola! Perché credete a ciò che avete appena visto qui? Non significa che stiamo dicendo ah, le donne non hanno il dono di insegnamento, le donne non hanno il dono di parlare per il Signore, non hanno alcun dono verbale, non hanno doni di leadership. È assurdo, certo che ce li hanno, certo che ce li hanno. E il Signore che dà loro quei doni offre loro ampie opportunità per usare quei doni stessi senza violare il suo disegno stabilito per il ruolo che hanno nella Chiesa. Non è necessario che, visto che una donna ha il dono di insegnamento, debba apparire nell'assemblea pubblica della Chiesa per insegnare. Non è necessario che, visto che ha doni nell'ambito della leadership, debba quindi guidare la Chiesa. L'idea che la donna sia in qualche modo offesa quando si è limitata, quando è limitata alla sua propria sfera ordinata da Dio come donna e quando la sua pretesa di essere uomo e di fare il lavoro dell'uomo nella Chiesa non è accettato, è assolutamente irrazionale. C'è ampio spazio per lei per esercitare i suoi doni, al massimo delle loro capacità, secondo l'intento di Dio. E qualcun altro potrebbe dire, ma come la mettiamo con le missioni? Le missioni? Che dire? Abbiamo bisogno di missionari, cosa faremmo senza donne missionari? Dio benedica le donne missionarie, ma non credo che essere sul campo missionario dia automaticamente il diritto di violare la parola di Dio. Paolo era missionario, aveva molti missionari che viaggiavano con lui. E se mai ci fu bisogno di leadership per la Chiesa in espansione, era in quel tempo, in quel momento, e l'argomento pragmatico potrebbe dire, se mai fu valido, sarebbe stato valido allora, e Paolo avrebbe potuto pensare, non abbiamo molti uomini, ma abbiamo un gran numero di donne che continuano ad venire alla fede, quindi forse potremmo semplicemente metterle dentro finché non arrivano altri uomini, non sarebbe male avere qualche donna insegnante o predicatrice o anziana, ma no. Voglio dire, Vedetela in questo modo, ok? Dio scrisse su un muro un messaggio per Belsasar, ma non è sua abitudine usare i muri. Dio non agisce in questo modo, Dio non viola i suoi principi stabiliti per motivi di convenienza. La gente potrebbe dire, oh, che dire della carenza di uomini? Beh, se c'è carenza di uomini, Gesù ci ha dato la risposta. Pregate dunque il Signore della messa, perché spinga cosa? Operai nella sua messa. Della messe, perché spinga cosa? Perché porti cosa? Operai nella sua messe. Accorcia questo spazio. Elizabeth Elliot, che la maggior parte di noi conoscono come uno strumento meraviglioso di Dio nell'espansione del regno, la splendida moglie del martire Jim Elliot, dopo il massacro di suo marito e di altri missionari in Ecuador, lei era l'unica persona biblicamente istruita rimasta che poteva parlare la lingua degli Auca. L'unica rimasta. Ma così convinta era Elizabeth Elliot nel suo cuore che non poteva violare la parola di Dio, che prese uno degli uomini Auca e ogni settimana gli insegnava un sermone affinché lui potesse predicarlo nella chiesa nel giorno del Signore. Molto simile ad Aquila e Priscilla. Non volle mettersi a predicare, ma non aveva problemi a istruire il predicatore. Ora, non esagerate con questo concetto qui? Ma lo apprezzo quando mi istruite, credetemi. Ora voglio aggiungere a tutto questo che ciò non abusa in alcun modo le donne, ma di fatto è una comprensione tenera e compassionevole del ruolo e dell'intento della donna, che la donna non entri nella sfera di attività per cui Dio non l'ha mai disegnata o progettata o determinata. È stata progettata, è stata creata per un ruolo diverso. Le donne non cantano da basso. Gli uomini non partoriscono. E anche su questo la gente ha mentito di tanto in tanto. Potremmo dire, l'unico potere nella società ed il posto migliore in cui stare è essere in posizione di comando, perché è più gratificante guidare che seguire. Pensateci su, è veramente così? Volete tutto ciò che viene con l'essere un leader? Dovete avere veramente un carico pesante, pesante, pesante sulle spalle, essere in grado di portarlo. È meglio che abbiate gambe forti ed una schiena forte, perché essere alla guida non è la cosa più semplice. L'ego porta le persone a cercare la prominenza e con essa a cercare la responsabilità per dimostrare il proprio potere, ma tale responsabilità, credetemi, non è sempre un'amica desiderata. E francamente, se volete sapere la verità, la subordinazione e la sottomissione sono la condizione della più grande pace, della più grande felicità, del più grande appagamento, della più grande sicurezza e della più grande protezione, perché qualcun altro si sta prendendo cura di voi. Quindi non vivete nell'illusione che possiate veramente sperimentare qualcosa di grande nella vita se solamente riusciste a stare in cima alla pila, a controllare tutto. Dico questo alle donne che stanno cercando di fare questo. Rimanete dove siete, sotto la cura amorevole, il nutrimento, la forza e la protezione di vostro marito e dei responsabili della chiesa. Quello è un posto molto più felice dove stare. Il carico è molto più leggero. La sottomissione, miei cari amici, non è una punizione, è un privilegio. È un privilegio che qualcuno si prenda cura di voi, e questo è anche secondo il disegno di Dio. E parlando del disegno di Dio, passiamo al secondo punto. Prossimo punto, il loro disegno. Il loro disegno. E qui, a sostegno di ciò che ha appena detto, arrivano questi due versetti meravigliosi, versetti 13 e 14. Qui si trova la radice del ruolo della donna nel disegno di Dio. Versetto 13, poiché Adamo fu formato per primo e poi Eva. Ora, questo è così chiaro. Il posto della donna fu ordinato nell'ordine della creazione, nell'ordine creativo. Adamo fu fatto per primo e poi la donna. Primo? Protos, primo in grado, capo, egli è Ish, lei è Isha, dall'ebraico. Primo Corinzi capitolo 11, versetto 8, dice: poiché l'uomo non proviene dalla donna, ma la donna dall'uomo. E l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Ed è per questo che ella deve riconoscere la sua autorità. Nella creazione, Dio fece l'uomo per primo. Ora, tenete questo bene a mente. L'uomo fu fatto per Dio e la donna fu fatta per l'uomo. Eva fu fatta per Adamo, fu fatta per essere il suo aiuto. Genesi 2, 18 al 25. Ella è la sua gloria, l'uomo è la gloria di Dio, la donna è la gloria dell'uomo. Fu fatta per essere l'aiuto dell'uomo. Deve quindi seguire la sua guida, deve vivere nella sua provvidenza, deve trovare sicurezza nella sua forza e protezione nel suo coraggio. Una tendenza a seguire fu costruita in Eva fino alla caduta e poi venne la maledizione. Ed in quella maledizione la tendenza a governare e poi i conflitti. Questa non è una questione culturale, amici miei. Questa non è una questione culturale. Coloro che dicono, beh, sai, questo era solamente un pregiudizio, si sbagliano. Non è un pregiudizio paolino, questa non è una glossa rabbinica, questa è Genesi. È la creazione. Non è un qualcosa di temporaneo, non è un qualcosa di culturale. Adamo fu formato per primo, poi Eva. Ora, guardate il versetto 14, è affascinante come cosa. Ed Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Ora, parliamo della caduta di Adamo, ed ha ragione, perché in Romani capitolo 5, è così che Paolo ne parla, con Adamo, in Adamo tutti moriamo, e tutti morirono, e così via. Parliamo della caduta di Adamo, perché Adamo, il suo nome rappresenta l'uomo generico, per così dire, il suo nome rappresenta la razza, egli è il capo della razza e cadde, però dobbiamo tenere a mente che non cade per primo. Per prima cade la donna. E la sua caduta conferma ciò che dice il versetto 13, cioè che la donna ha bisogno di un capo, ha bisogno di un rafforzatore, ha bisogno di qualcuno che l'aiuti, perché quando si allontanò dalla forza di Adamo e cercò di agire indipendentemente in conflitto con il nemico, fu cosa? Sedotta. E l'intento di quello che la parola qui sta dicendo è che la donna ha bisogno di protezione, che ha una certa vulnerabilità, fu progettata con il bisogno di un capo, fu progettata con il bisogno di una guida, fu progettata con il bisogno di un protettore, di un salvatore. E, avevo detto, che l'avrei detto, e lo dico proprio adesso, alcuni di voi uomini qui attorno stanno lasciando queste ragazze senza guida. Ora, se vedete alcune care ragazze cristiane qui attorno, fareste bene a chieder loro di sposarvi e far partire la cosa. Sono pronte, loro sono pronte a realizzare la loro chiamata data da Dio, però alcuni di voi ragazzi hanno uno standard che è assolutamente a livello di fantasia su ciò che state cercando. E voi stessi non siete poi un granché? Quindi volate basso, no? E credo che con questo ne abbiamo abbastanza, no? Però la donna che è progettata da Dio per star sotto un capo, una guida, un aiuto, un protettore, un salvatore, quando agisce per conto proprio, quando ha fatto quello indipendentemente dalla guida di Adamo, quando agì senza la sua guida, senza il suo consiglio, senza la sua protezione, divenne vulnerabile. Ed è insito nella natura della donna che non dovrebbe trovarsi in tale posizione di responsabilità ultima. Perché la donna ha un'inclinazione ad essere ingannata quando si trova fuori dalla guida dell'uomo. Quindi la donna, al versetto 14, fu sedotta, dimostrò con ciò la sua incapacità di guidare efficacemente, incontrò il suo pari e più del suo pari in Satana, dimostrò un'incapacità di agire indipendentemente dal suo protettore. Oh, a proposito, il termine con essere sedotta è molto forte, è più forte di una parola comune per ingannare, eh. È una parola che significa... a causa dell'aggiunta di una preposizione davanti alla parola, significa essere completamente sedotta, essere pienamente ingannata, essere totalmente sviata. Quindi concludiamo, miei cari, che quando una donna lascia il rifugio del suo protettore, del suo salvatore, del suo provveditore, nutrice, ha un certo grado di vulnerabilità, perché è progettata per essere protetta. Questo è anche vero nel senso fisico, non è vero? Quindi la caduta fu il risultato non solamente della disobbedienza al comando di Dio di non mangiare, ma la caduta fu anche il risultato della violazione del ruolo divinamente stabilito dei sessi e della donna che agì indipendentemente dall'uomo. La donna assunse la guida e sapete cos'è che fece l'uomo? Compromesse il suo ruolo e invece di mantenere la guida agì in sottomissione a chi? Alla donna. E l'intera inversione fu parte integrante della caduta stessa. Quindi la sottomissione della donna nella Chiesa non è stata inventata da Paolo, è radicata nella natura dei sessi ed è confermata nella caduta. Ora, posso dirvi che la donna non è più difettosa dell'uomo? Per favore. Fu sedotta e lui si sottomise al suo inganno. La debolezza della donna è che ella ha bisogno di un capo, la debolezza dell'uomo è che lui ha bisogno della donna. Non siamo meno difettosi delle donne, siamo difettosi in modo diverso. Siamo suscettibili e vulnerabili in modi diversi. Ecco perché abbiamo affermato la guida degli uomini. Si trova insita nella creazione e nella caduta stessa. E nessuna figlia di Eva dovrebbe seguire il cammino di Eva e portare alla tragedia entrando nel territorio proibito del governo, della guida, che è destinato all'uomo. Ora, a questo punto qualcuno potrebbe concludere, oh, wow, le donne stanno davvero causando un sacco di problemi a questa razza, non è vero? È vero. Oh, è lei che ha fatto questo. Forse lei è più suscettibile al peccato o alla tentazione. No, 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 sono solamente diverse. Ma questo non lascia forse un terribile stigma sulle donne? Molte donne potrebbero dire, beh, sono felice in Romani 5, ma non troppo felice in questo passo, non mi dispiace molto la caduta di Adamo, ma questo è un po' pesante da sopportare per noi donne. Potrebbe lasciare l'impressione che la donna si trovi in qualche modo sotto il disfavore permanente di Dio. Quindi, per evitare tutto questo, arriviamo all'ultimo punto, al versetto 15, l'ultimo contributo. E questo è semplicemente meraviglioso. Non so perché la gente si confonde così tanto su questo versetto. Il contributo delle donne è così meraviglioso, un versetto meravigliosamente istruttivo. Tuttavia, nonostante tutto ciò, essa sarà salvata partorendo figli se perseverano nella fede, nell'amore, nella santità, con modestia e autocontrollo. Guardate questo versetto, che cosa affascinante. Essa sarà salvata tramite il parto. Ora, questo è in contrasto con un'altra frase. Guardate al versetto 14. Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Parabasis ha oltrepassato il confine, ha oltrepassato la linea. Quindi si trova nella trasgressione, le donne sono nel peccato, lo stigma della caduta si trova sulla donna, ma essa o esse sarà salvata partorendo figli. Ora qualcuno potrebbe dire, che tipo di salvezza è questa? Vuol dire che sei salvata dal peccato avendo figli? No, non può essere assolutamente quello. Notate che dice, essa sarà salvata. Tempo futuro mostra che non può riferirsi ad Eva, quindi vorrebbero pensare che si riferisce ad Eva in questo versetto, alla nascita dei suoi figli, ma non può essere così perché essa sarà salvata. Inoltre, se loro perseverano nella fede, significa che è più di una donna, alcuni pensano che si riferisca a Maria e che il essa sia lei, Maria, che fu salvata dando alla luce Cristo, è un bel pensiero. Ma non riesco ad immaginare nulla di più fuori luogo rispetto a questo passo. Non so come si possa mai leggere una cosa del genere in questo testo. Non vedo Maria, non vedo la nascita di Cristo qui. Essa deve essere quindi in senso generico se confrontata con la parola esse, loro. La donna fu sedotta nella trasgressione, tuttavia però essa si amplia fino ad includere tutte le donne, sarà salvata nel parto se esse perseverano in... Quindi il essa in un certo senso si fonde con esse. Ora, cosa sta dicendo? Che tutte le donne saranno salvate tramite il parto. Ma in che modo? Che tipo di affermazione generale è mai questa? Che tipo di salvezza si intende qui? Ora, non salvezza dal peccato, però ascoltate qui. La parola salvata può significare liberare. Può significare anche essere salvate da cose diverse dal peccato. Però quello che dobbiamo capire qui è che tutte le donne sono liberate. Ora, ascoltate attentamente. Tutte le donne sono liberate dallo stigma di aver causato la caduta della razza tramite il parto. In altre parole, le donne hanno guidato l'umanità nella caduta, ma per la grazia meravigliosa di Dio sono liberate dallo stigma di quella verità tramite il parto. Cos'è il punto? Ascoltate attentamente. Possono aver causato la caduta nella razza uscendo dal loro disegno voluto da Dio per loro, ma viene anche dato loro il compito prioritario di crescere una discendenza pia. Capito il punto? Questo è l'equilibrio. Non salvezza dell'anima, non una nuova nascita spirituale, ma le donne sono liberate dall'essere relegate ad una condizione di seconda classe permanente, stigmatizzata per la violazione avvenuta nel giardino. Sono liberate dall'essere considerate permanentemente deboli, ingannabili ed insubordinate. Potete immaginare cosa sarebbe stato se gli uomini avessero i bambini e tutto ciò che le donne avessero mai contribuito alla razza umana fosse la caduta? L'equilibrio. Le donne hanno guidato la razza nel peccato, ma sia Dio benedetto perché Dio ha dato loro il privilegio di guidare la razza fuori dal peccato, verso la pietà. E voi potreste chiedere come? Beh, segnatevelo bene. Perché nel crescere una discendenza pia è la pietà è la virtù della madre che ha il maggior impatto sulla giovane vita della generazione a venire, non è forse vero? A loro spetta la sfida di crescere una discendenza pia. Dio ha progettato tutto questo per restituire alla donna la sua dignità. Ella è salvata dallo stigma della caduta ed il suo cammino verso la dignità, utilità ed il suo grande contributo si realizza nell'accettare ciò che Dio ha detto, che partoriranno figli. La maternità, dunque, è il ruolo assegnato della donna. In generale, ovviamente, Dio non vuole che tutte le donne siano madri, alcune non vuole nemmeno che siano sposate. Prima Corinzi 7, alcune hanno il dono del celibato, alcune permette che siano sterili per i suoi scopi, ma come regola generale, così come il matrimonio è generalmente la grazia della vita, come la chiama Pietro, così la maternità è ciò che rovescia lo stigma della donna e permette loro di fornire alla società l'educazione di una discendenza pia, la crescita di una discendenza pia che in un senso reale rovescia la maledizione per cui ella fu in un certo senso responsabile. Il dolore del parto fu la punizione per il suo peccato, ma il risultato del parto è la liberazione dello stigma di quel peccato stesso. Qualcosa di meraviglioso il modo in cui Dio ha organizzato la cosa, il dolore che attraversa le ricorda del suo peccato e il risultato le ricorda della grazia restauratrice di Dio che la riporta nel posto dove può essere un contributo positivo alla pietà della generazione successiva. Può aver causato che una generazione precipitasse nel peccato, però può anche, essendo una madre che cresce figli pii, portare una generazione a Dio. Ciò che Paolo sta dicendo quindi qui tramite lo Spirito Santo è che la donna deve accettare il suo ruolo dato da Dio. E quel ruolo non è quello di dare leadership pubblica visibile nella Chiesa, ma è quello di crescere una discendenza pia. Ed è per questo che dice che sarà salvata con il parto, ma solo se, guardate bene, solo se perseverano nella fede, nell'amore, nella santità, nell'autocontrollo, cioè se è pia, può crescere quella discendenza pia, devota. E sapete, per me è così triste ed è così tragico che le donne vogliano lamentarsi di una vita non realizzata perché non possono agire come uomini. Eppure hanno il privilegio unico di crescere una generazione pia, una generazione di figli che sono allattati al loro stesso seno e che hanno una relazione intima con loro che nessun padre può mai conoscere. E così facendo, esse restituiscono dignità a quella caduta alla quale hanno contribuito e così diventano tutto quello che Dio intende loro che siano, sono liberate dai risultati del peccato, sono in grado di mantenere un'influenza positiva nella società e nella Chiesa stessa accettando il ruolo di madri che crescono figli pii. Ed è per questo che dice che anche quando le giovani vedove perdono ovviamente i loro mariti, versetto 14, 1 Timoteo 5, voglio dunque che le giovani si sposino ed abbiano figli e governino la casa. Quella è la loro chiamata, è la loro vocazione, l'ideale più alto, più elevato della femminilità cristiana è qui ed è così che la Chiesa deve funzionare. Miei cari, ascoltate, siamo guidati da uomini nel culto della Chiesa, pregano, predicano, insegnano, danno guida alla Chiesa, ma l'equilibrio perfetto di tutto questo è l'influenza delle donne pie che hanno cresciuto e che crescono quella generazione pia. E l'unico modo in cui tutto ciò può avvenire è se esse, guardate bene il versetto 15 con attenzione, se esse perseverano nella fede, nell'amore, nella santità con autocontrollo. Devono essere il tipo di donna descritto nei versetti 9 e 10, che non sono interessate ai vestiti né all'ostentazione esteriore di sensualità, desideri o ricchezze, ma sono donne i cui cuori sono segnati dal timore di Dio e dall'autocontrollo, che sono forti nella fede, che credono in Dio, che sono forti nell'amore verso di Dio, che sono pure, sante e che manifestano autocontrollo. Donne cristiane pie, che cresceranno e che crescono la prossima generazione. Volete sapere perché esiste il movimento di liberazione femminile? Perché c'è un diavolo che non vuole che Dio compia la sua opera. La sua fede nel Signore, il suo amor sincero per Dio, la sua santità, la sua purezza, il suo autocontrollo modesto segnano il suo stato spirituale come colei che darà alla luce figli che benediranno il mondo e come una volta portò la maledizione ora può portare la benedizione. Questa è la sua chiamata. E penso, per concludere, penso a Susanna Wesley, moglie di un pastore, madre di 19 figli, ed è passata alla storia cristiana come una delle più grandi madri mai esistite. Ed ecco alcune delle sue regole, ok? Ecco le regole che osservava. Nessun bambino doveva ricevere qualcosa perché piangeva per ottenerlo. Se il bambino voleva piangere, doveva piangere piano. 19 figli? E si dice che in casa sua raramente si sentivano forti pianti. Seconda regola, niente cibo o bevande tra i pasti, a meno che non fossero malati. Regola numero 3, anche il sonno era regolato. Quando erano molto piccoli, al bambino venivano concesse 3 ore al mattino e 3 ore al pomeriggio, il che veniva ridotto finché non era permesso più dormire durante il giorno per essere produttivi. Quarta regola, puntualmente i piccoli venivano messi nella culla e cullati per dormire. Alle 19 ogni bambino veniva messo a letto, alle 20 lei lasciava la stanza, non permetteva mai a se stessa di sedersi accanto al letto finché i bambini non si addormentavano. I piccoli, quinto punto, avevano un tavolino vicino al tavolo principale. Quando sapevano usare forchetta e coltello venivano promossi al tavolo della famiglia. Questa è un'ottima idea. Sesto, ognuno doveva mangiare, doveva avere tutto ciò che aveva davanti. Settimo, i bambini dovevano chiamarsi a vicenda con fratello e sorella. Ottavo, non permetteva mai a se stessa di mostrarsi con cattivo umore o rimproverando. Spiegava sempre e sempre spiegava. Ascoltate, passava un'ora al giorno, chiusa da sola con Dio nella sua stanza, pregando per ognuno dei suoi figli. Ed i suoi 2 figli, sotto Dio, portarono il risveglio in Inghilterra, mentre la Francia era immersa in una guerra sanguinosa. Conosciamo veramente John Wesley, ma forse dietro tutto questo c'era una madre pia, e certamente questo è vero. G. Campbell Morgan, un grande predicatore, disse: «La mia dedizione alla predicazione della parola fu materna. Mia madre non lo disse mai, né al bambino né al ragazzo, ma attese. Quando avevo solamente 8 anni, predicai a mia sorella e dalle sue bambole, disposte ordinatamente davanti a me, i miei sermoni erano storie bibliche che avevo prima sentito da mia madre». E G. Campbell Morgan, a proposito, aveva 4 figli, tutti e 4 divennero predicatori. E in un'occasione, quando G. Campbell Morgan stava parlando di tutti i predicatori della sua famiglia, qualcuno gli chiese: «Chi è il più grande predicatore nella tua famiglia?» E lui rispose senza esitazione: «Mia madre». Joseph Parker disse una volta che quando Robert Moffat fu aggiunto al regno di Dio, un intero continente fu aggiunto con lui e fu un bacio di madre a provocarlo. Il padre di Charles Spurgeon raccontò una volta al dottor Ford, un ministro americano, come quando era stato spesso lontano da casa cercando di edificare delle congregazioni, fu preso dalla convinzione che esse trascurarono la formazione religiosa dei propri figli. Così decise che avrebbe predicato di meno. Tornando a casa, aprì la porta e fu sorpreso di trovare nessuno dei figli nella sala. Salendo le scale, udì la voce di sua madre e capì che era in preghiera, uno a uno, nominava i suoi figli. Quando ebbe finito la sua supplica ed istruzione, Spurgeon disse: «Posso continuare il mio lavoro, i bambini sono ben curati». Ora questo è il ruolo di una donna pia nella Chiesa, che Dio possa concederci donne pie di questo tipo. Preghiamo insieme. Padre, ti ringraziamo tanto per la tua verità preziosa. In un mondo di confusione, di caos, dove tutto ciò che è sacro sembra essere rovesciato, possiamo tornare a trovare una chiarezza perfetta, comprensione della tua verità. Benediciamo dunque il tuo nome, grazie perché il disegno che ci hai dato è così chiaro. Oh Padre, possa questa chiesa essere una chiesa contrassegnata da donne pie, donne che crescono una generazione pia di giovani, e così che raggiungono, tramite la potenza dello Spirito, quel proposito divino per cui sono state create. E possa non essere sprecata alcuna vita nella trivialità di questo mondo, mentre i bambini vengono perduti per il regno. Padre, aiutaci ad essere una luce in questa generazione per questa stessa verità. Per amor del Salvatore preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.